Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte. Sono Luca Settineri, vicerettore del Politecnico di Torino. Ho l'onore di introdurre questo incontro con il generale Farina, il capo di Stato Maggiore del nostro esercito, che saluto e ringrazio molto per aver accettato di partecipare a questo festival, della tecnologia, questa biennale, come adesso è diventata, che per noi è un po' l'occhiello, un manifesto, è una vetrina di grande importanza. Non, insomma, è scontato, ma vale la pena ribadire che l'innovazione tecnologica e il rapporto tra l'innovazione tecnologica e le università tecniche e l'esercito è sempre stato molto stretto e lo è ancora di più in questi tempi. La storia è piena di esempi. Faccio un esempio che mi sta a cuore perché sta un po' all'inizio di quella che è la mia disciplina, che è quella delle lavorazioni, delle trasformazioni dei materiali. Dalle osservazioni del giovane capitano Sadi Carnot sulle lavorazioni dei cannoni, parte da un lato le riflessioni, quelli che lui chiama le riflessioni sulla potenza motrice del fuoco, sulla base delle quali poi Clausius e Lord Kelvin formulano il secondo principio della termodinamica, e parte anche la lavorazione dei materiali, in particolare dei materiali metallici, come forma di scienza, no? E non più come forma di arte, di pratica e basta. Questo è solo uno dei mille esempi che si potrebbero fare. Oggi i campi di innovazione, i campi nei quali la difesa è driver di innovazione, sono tantissimi. Sistemi a guida autonoma, la cyber security, le rilevazioni con le telecamere, i droni che sono ormai diventati delle dimensioni di insetti, dispositivi di controllo, di comando, i sistemi di identificazione facciale. Tutto questo ha applicazioni certamente nella difesa, ma anche applicazioni civili di grandissima importanza. Quindi la collaborazione tra esercito, corpi militari e le università, in particolare università tecniche come le nostre, è di grande importanza non solo per l'esercito, ma per tutta la società. Il titolo del nostro incontro è Esercito come motore di sviluppo tecnologico. Quindi oggi ne parleranno i nostri relatori. Oltre al generale Farina, abbiamo il professor Mellano, il professor Paolo Mellano, che è il direttore del nostro Dipartimento di Architettura e Design, che saluto, che naturalmente è riferimento anche per un altro tema di grande importanza di collaborazione tra l'esercito, tra la difesa e il nostro Politecnico, perché il professor Mellano ha curato con un gruppo di ricercatori, di studenti, un programma sul recupero in chiave sostenibile delle caserme non più utilizzate dall'esercito per un utilizzo civile o comune. Tra l'utilizzo civile e l'utilizzo della difesa, Torino è una città che ha tantissimi di questi spazi, che hanno una posizione strategica sull'impianto urbano, e quindi anche questo è un tema di grandissimo interesse. Lascio quindi la parola al professor Mellano, auguro a tutti voi un buon evento, una buona visione, e ringrazio nuovamente il nostro ospite.
Al professor Settineri, grazie al generale Salvatore Farina che ci onora della sua presenza. Il generale Farina è una delle più alte cariche istituzionali dello Stato italiano e quindi siamo molto onorati di averlo qui fra noi oggi, in questa giornata della Biennale Tecnologia. Il generale ha maturato molteplici esperienze a tutto campo, come profilo istituzionale, operativo, interforze ed internazionale. Ricordo soltanto fra queste il suo impegno nella Bosnia e in Kosovo quando è stato comandante delle forze NATO e presidente del Comitato Guida per l'implementazione del Libro Bianco della Difesa, uno strumento importantissimo messo a punto qualche anno fa. Dal marzo 2016 a febbraio 2018 il generale è stato anche comandante del NATO Joint Force Command di Brunsum, Olanda, primo ufficiale italiano ad assolvere questo incarico di comandante operativo interforze NATO. Il generale oggi è qui con noi per parlare di questo tema, a mio modo di vedere, cruciale per l'epoca che stiamo vivendo. Oggi, tra l'altro, noi festeggiamo il nostro compleanno, perché il 13 novembre coincide con l'anniversario, questo è il 161esimo, del varo della legge Casati, che istituiva la fondazione della Regia Scuola di Applicazione per gli Ingegneri, che di fatto è l'embrione da cui poi è nato il Politecnico. Quindi mi piace pensare che la presenza del generale Farina oggi sia anche un regalo di compleanno per il Politecnico di Torino. Il generale parlerà dell'evoluzione degli scenari operativi, che rende l'innovazione tecnologica un elemento ineludibile per consentire un adeguato livello di performance dell'esercito, garantendo altresì standard elevati di protezione del personale. In quest'ottica anche il progetto Caserne Verdi, che, come ha detto il professor Settineri, mi sta molto a cuore, su cui sto lavorando da tanti anni e che qui a Torino ha avuto una serie di sperimentazioni progettuali e didattiche con gli studenti di corsi di laurea magistrale in architettura, è un progetto che sta nell'ambito di un più ampio processo di sviluppo capacitivo delle forze armate e costituisce un elemento fondamentale per la difesa e per la sicurezza, nonché un volano di crescita economica e un'eccezionale opportunità per l'intero sistema paese. Ora io lascio il campo al generale Farina per il suo intervento, la sua lezione. Ricordo a coloro che sono collegati che possono proporre argomenti o domande o questioni interrogativi sulla chat, io li raccoglierò e alla fine dell'intervento del generale Farina avremo modo eventualmente di dare spazio a queste domande, a questi interrogativi che potranno sorgere dal pubblico. Generale, grazie ancora per essere qui con noi, a lei lo spazio per la sua comunicazione. Grazie.
Grazie a lei, professor Mellano, grazie anche per l'introduzione del professor Settineri. Beh, siete voi che fate un regalo a me e non viceversa, quindi sono onorato e ho il piacere veramente di partecipare a questa edizione della Biennale Tecnologica e porto innanzitutto il saluto mio, ma di tutti i 98.000 uomini e donne dell'esercito italiano che in uniforme continuano a servire il paese come sempre hanno fatto nella storia. Chiaramente questa occasione è ghiotta per parlare di mutazioni, di trasformazioni e poi consentitemi anche di dire che è importante che si tenga poi come sede, si tiene a Torino, naturalmente noi siamo a distanza e sapete quanto l'esercito italiano è stato legato e quanto sia profondo ancora il legame con la città di Torino, anche per tutte le innovazioni tecnologiche che nel tempo, nei secoli scorsi, sono andate via via realizzandosi proprio grazie anche alla scuola ufficiali dell'artiglieria e del genio che tuttora sussiste in quella sede e quindi anzi è stata arricchita dai corsi di Stato Maggiore, da tanti altri corsi pluritematici e che onorano poi dopo il nostro esercito e ringraziamo tutti quanti gli operatori, i professori, i docenti delle università di Torino. Un saluto in particolare al magnifico rettore del Politecnico che purtroppo non è qui con noi, il professor Saracco, così come anche a tutti quelli che hanno partecipato, ringraziando in particolare il professor Juan Carlos De Martin e come anche il dottor De Biase, oltre che, come ho detto, al professor Mellano. E quindi in questa circa mezz'ora che abbiamo davanti io cercherò di spiegare perché anche l'esercito, oltre a fare tante cose, è anche un motore di sviluppo tecnologico. E quindi cercherò di declinare poi tutti gli aspetti e tutte le fasi. Dando un quadro di insieme, ovviamente noi siamo fondati sull'uomo, sui nostri soldati, sulle donne che servono l'esercito, ma abbiamo dei mezzi già in dotazione, operiamo nel presente, pur avendo forti radici nel passato, ma dobbiamo traguardare non solo l'orizzonte, ma oltre l'orizzonte. E quindi è importante che poi vedremo, oltre al presente e al futuro prossimo, parleremo anche degli scenari molto più avanzati, fino a oltre il 2035, per parlare appunto di innovazione tecnologica e, come ha detto il professor Mellano, anche quella lì che è l'innovazione del campo infrastrutturale con il progetto Caserme Verdi. E io voglio iniziare però per dare una piccola chicca, così per dire quanto è importante mutare, trasformarsi, evolversi sempre, anche diuturnamente, perché la situazione ce lo impone, perché i compiti ce lo impongono. E vorrei parlarvi solo due minuti del contributo che noi stiamo dando al contrasto al Covid-19. Avete seguito molto, sia nell'inverno primavera passata, ma anche e soprattutto in questi giorni, quanto l'esercito sta mettendo in campo per questa, qualcuno la definisce guerra, ma chiaramente è un'attività, un impegno operativo notevole, insieme a quello più ampio poi della difesa e delle altre forze armate, sia per la sanità militare che per la logistica e la sicurezza. Ora, per parlare anche qui di mutazioni e di impulso, in un certo senso anche tecnologico, io vorrei fare l'esempio di quello che noi poi abbiamo sviluppato nel tempo. Quindi c'è una preparazione a monte, ma poi c'è anche una evoluzione durante e in ragione della particolare emergenza che stiamo affrontando. Quindi ci siamo attrezzati immediatamente, sia per essere in grado con i nostri laboratori biomolecolari che sono nel Policlinico Celio, ma anche in alcuni reggimenti operativi, tipo il reggimento per la difesa nucleare, biologica e chimica, e abbiamo fatto evolvere questi laboratori per fare l'analisi dei tamponi biomolecolari, non solo in sede centrale al Celio, ma in questa estate, dopo aver passato la prima ondata, ci siamo subito adoperati per far sì che questo sia stato gemmato in tutte le postazioni possibili in territorio nazionale, e sviluppato dei mini laboratori, trasformando dei container che avevano altre funzioni e orientandoli allo scopo dell'analisi dei tamponi per analizzare la positività del coronavirus. Quindi per questo oggi li abbiamo a Milano, a Padova, oltre che a Roma, ma anche a Caserta, abbiamo degli altri laboratori mobili che stiamo schierando, ma li abbiamo anche a Messina, a Cagliari e così via. Quindi cercare di utilizzare anche l'emergenza per evolvere, per mutare immediatamente e far fronte a tutti quelli che sono le richieste e le incombenze. E così ci prepariamo anche per il futuro, quindi si parla anche dei famosi dispositivi per l'iperfreddo e così via. E così come anche nell'ambito della attività di sicurezza di strade sicure, qui vediamo nella diapositiva i drive-in, che sono stati non improvvisati ma ben studiati e pianificati per tempo, perché non si può realizzare in un giorno, dopo che il ministro dichiara questo, per fare tutta un'attività che richiede comunque delle procedure tecnico-sanitarie e procedurali. Se andiamo avanti un attimo, vediamo altre immagini, credo, sempre riferite a questa emergenza, giusto per darvi un'indicazione di come si prontamente si reagisce. E quindi chiaramente è un impegno che non deriva da un qualcosa che non si prepara prima. Bisogna sempre prepararsi prima, tanto nell'approntamento quanto nell'addestramento. Se andiamo alla prossima diapositiva, quindi vediamo qui alcune altre immagini, perché anche la parte sicurezza e lo schieramento dei soldati è una parte di preparazione. Io volevo dirvi, nel contesto generale, quanto è importante e grande l'impegno dell'esercito, a premessa poi delle altre considerazioni. Ecco qui, vedete che ogni giorno l'esercito italiano impegna 18.900 uomini tra le missioni all'estero, che vedete qui punteggiate in blu scuro nella diapositiva, dove ci sono delle presenze importanti, come in Libano, in Afghanistan, in Kosovo, altre anche in Iraq, altre meno numerose ma sempre importantissime in tutti gli altri paesi, e poi totale 3.100 uomini. Ma poi abbiamo delle forze in protezza. Ecco, qui le forze in protezza sono quelle lì che preparano sia per succedere a quelli che sono oggi in campo, sia quelli, comprese quelle per pubblica calamità ed emergenze, gli altri 2.000, per far sì di intervenire per qualsiasi esigenza. E faccio un esempio per far capire meglio. Se vogliamo, la Task Force Cedri, che è stata schierata in Libano ad agosto, è successo, come sapete, l'esplosione nel porto di Beirut, dove c'era doppia esigenza, sia di intervento di unità del Genio, che qui vedete, sia di ospedale da campo per curare i tanti feriti, tantissimi che ci sono stati per quella esplosione che ha investito tutta la città. Bene, partire in 2 giorni, avendo tutti gli uomini preparati, con tutti gli equipaggiamenti pronti su una nave per andare a operare in un'altra terra abbastanza lontana dall'Italia, beh, bisogna avere tutto, bisogna essere preparati. Allora, questo è quello che voglio dire, che una forza armata operativa in grado di rispondere non si può né improvvisare, deve essere ben equipaggiata e avere anche tutti i dispositivi aggiornati dal punto di vista degli standard tecnologici. E quindi questo è importante ed è una dimostrazione recente. Tra l'altro, questa forza è stata utilizzata, adesso ha terminato la Task Force Cedri, sta rientrando in Italia e ha svolto un intervento, in questo caso di carattere umanitario, ma lo stesso dicasi per l'intervento di carattere operativo. E se poi vogliamo dare un altro spunto di attività fatte dal punto di vista anche di qualità tecnologica in questo ultimo periodo, sempre richieste naturalmente dal governo e delle autorità nazionali, beh, forse pochi di voi sanno, ma io lo vorrei qui dire e sottolineare. Qui vedete il MOSE a Venezia. Ecco, sappiamo e sappiate che un team di personale, operatori tecnici specializzati delle trasmissioni del reggimento che sta a Sacile, ma ne abbiamo tanti di questi reparti, è stato chiamato a maggio di quest'anno ed è stato schierato, ha fatto funzionare creando dei link line of sight, quindi anche con software che connette, interconnette tutti quanti i telecomandi poi delle paratie del MOSE. Bene, è stato fatto funzionare. Poi credevamo di aver finito, ma ci hanno detto: dice no, rimanete perché siete essenziali. E quindi i nostri uomini e donne sono ancora lì. È un nucleo di circa 15 persone, però ecco, questo è anche seguire, essere al passo con l'innovazione tecnologica per dare anche una mano su degli impianti che richiedono anche quel quid in più. Lo stesso dicasi per la parte operativa, dove qui chiaramente è rappresentato un dispositivo che noi usiamo per la sicurezza del territorio, strade sicure. Qui sorvegliamo aree abbastanza estese, evitando di far pattugliare con dispersione di risorse e di personale, aree abbastanza grandi. Questa è la Terra dei Fuochi in Campania, con dei dispositivi, dei piccoli micro mini droni che poi rendono le immagini in tempo reale e quindi permettono la sorveglianza. Questi sono solo alcuni esempi di capacità che sono già in campo e quindi questo noi lo svolgiamo diuturnamente, per cui l'esercito c'è. È pronto. È chiaro che se andiamo avanti a vedere la capacità e le capacità che poi bisogna sviluppare sono sempre quelle lì che oggi non ci sono o che magari sono pronte dal punto di vista avanti per quanto riguarda i nuovi sistemi e mezzi, sono anche tecnologicamente conseguite dal punto di vista di fattibilità e noi le vorremmo introdurre dopo un'attenta valutazione e quindi anche una validazione di affidabilità operativa. Qui vedete raffigurate proprio questa nella stella che rappresenta l'esercito e che racchiude tutte le sfide, linee di indirizzo, le chiamerei anche, che riguardano poi il personale, la componente fondamentale della mia forza armata, così l'addestramento, l'organizzazione, le infrastrutture di cui parleremo dopo. Però io mi vorrei soffermare e vorrei sottolineare quello che è il punto di situazione sulla capacità e sui sistemi d'arma in particolare, per poi svolgere un attimo un passo successivo verso le innovazioni più spinte tecnologiche. E quindi quando parliamo di questo, chiaramente è importante, lo stesso Ministro della Difesa ha rimarcato che è necessaria una crescita della capacità delle forze armate, però anche dell'industria nazionale in tutti i settori e anche e soprattutto in quello terrestre, e puntando a far evolvere ancor più quelle che sono le già notevoli capacità della nostra forza armata. Del resto, la necessità di disporre di uno strumento terrestre pronto e adeguatamente equipaggiato chiaramente fornisce di per sé una spinta e un volano per l'economia e per la parte industriale, quindi è una linea a doppia via e come voi mi insegnate, la ricerca, lo sviluppo tecnologico, la produzione, l'introduzione, la prova anche operativa consente di avere poi dei ritorni che sono di beneficio all'industria stessa, all'economia e alla spinta evolutiva ancora di più della ricerca e della produzione industriale in una filiera. Poi produttiva e di specializzazione che dovrebbe e pervade tutta la penisola con ritorni poi importantissimi nel campo della scoperta, della ricerca e perché no, anche come effetto leva per quanto riguarda il ritorno occupazionale. Quindi in tale ottica noi nell'ultimo biennio abbiamo effettivamente dato una grande spinta nei programmi di ammodernamento e rinnovamento, proseguendo alcuni programmi, ma anche facendo partire delle nuove imprese di ammodernamento e rinnovamento. E quindi si tratta di progettualità dall'elevato contenuto tecnologico, che chiaramente sono poi sostenute anche dalle eccellenze italiane nel campo, tipo le imprese che fanno capo a Leonardo, compresa quella elicotteristica, Iveco, Otomelara, a Beretta, tanto per fare alcuni nomi, che chiaramente sono insieme, diciamo, con i loro sforzi e con il soddisfacimento dei nostri requisiti, poi alla fine, come risultato finale, rendono il sistema paese più capace, più sicuro e anche più competitivo. Allora vediamo quali sono queste imprese e questi programmi che sono stati chiaramente già finanziati che sono in atto di produzione, ma come dico io, sono delle capacità e dei sistemi che non si fermano all'oggi quando si firma il contratto, ma anche in queste predisposizioni amministrative di contrattualizzazione sono stati posti dei commi e quindi delle riserve per consentire il continuo così, mutamento, evoluzione tecnologica che poi va a far sì che questi equipaggiamenti che qui noi vediamo, che sono fatti anche di dispositivi di sicurezza, oltre che di protezione, ma anche di precisione nell'ingaggio e soprattutto di sorveglianza del campo di battaglia. Per esempio, su questo sistema c'è la tecnologia dei visori, la tecnologia Fusion, che integra la tradizionale azione di intensificazione di luce con la visione termica, oppure al dispositivo che è prodotto da un'altra azienda, dispositivo che praticamente è un piccolissimo personal computer tascabile di meno di 7 pollici che consente non a tutti ma a chi ne ha bisogno dei soldati, perché è inutile caricare tutti i soldati di questo dispositivo, ma volendo ce n'è per tutti, di avere un accesso a tutte le informazioni come su un piccolo cellulare portatile e portarlo a conoscenza di allarmi sul campo di battaglia oppure scambiare dati in tempo reale e quindi questa è una realtà. Ben 8 reggimenti, totale 74, ma questa è l'introduzione naturalmente graduale, mirata sia all'alimentazione delle risorse che alla capacità di produzione, però questa è una componente che già equipaggia i nostri uomini e donne quando sono impegnati nelle operazioni più importanti fuori area e nel tempo ci auguriamo completi tutti i circa 70.000 della componente operativa dell'esercito. Un'altra diciamo, perla della capacità nuove dell'esercito è questa che vedete in figura, è il blindo Centauro 2, che è il successore del grande mezzo di successo che è Centauro, il primo Centauro, ormai da circa quasi 30 anni in dotazione all'esercito italiano, ma questo mezzo si è potenziato nella capacità di mobilità, si ha una bocca da fuoco più capace da 120 mm anziché 105, ma oltre alla grande proiettabilità, elevata mobilità tattica, ha un'altra caratteristica importante, perché ha tutta un asservimento elettro-ottico e di puntamento di terza generazione, protezione antimina e poi soprattutto è dotata di sistemi di comunicazione e di navigazione di ultima generazione, che chiaramente ne fanno di un mezzo ultramoderno, e questo chiaramente è entrato in produzione. Abbiamo un esemplare nuovo, un altro sta uscendo adesso dall'industria, e contiamo di averne 150 di questi per equipaggiare i nostri reparti di cavalleria. È un mezzo altamente sofisticato in cui c'è di tutto, di innovazione tecnologica, dalla meccanica alla protezione balistica, alla mobilità, al fuoco e soprattutto poi alla parte di visori, di digitalizzazione, comunicazioni, navigazione. Questo è molto importante, così come nella stessa famiglia c'è il veicolo che è il sistema blindato medio da combattimento per la fanteria, Freccia, che ha simili caratteristiche, e questo in servizio invece già dal 2010, e contiamo centinaia di mezzi, e dobbiamo completare poi le linee con altri, abbiamo circa 320 sistemi, con altri 300 che saranno sempre più, secondo quel criterio di mutamento evolutivo, sempre più aggiornati, avranno delle radio ancora più sofisticate, con collegamenti e sistemi di navigazione dove ognuno dentro il mezzo vede esattamente dove stanno tutti gli altri mezzi delle truppe amiche, anche in movimento, senza bisogno di toccare nessuno strumento, perché è una navigazione continua e un posizionamento reciproco continuo. Sempre su questa linea, questo è un altro mezzo che è un po' più leggero per la fanteria leggera, è chiamato Lince, è un veicolo tattico leggero multiruolo, e questo è dotato delle ultime innovazioni sia dal punto di vista di protezione sempre antimina, ma anche e soprattutto della Network Enabling Capability per costituire un posto comando mobile e per poter essere collegato. Questo serve molto anche ai comandanti di unità minore per quanto riguarda proprio la connettività. E sempre nel campo dell'attività innovativa, questo che vedete nelle immagini è l'immagine del Mangusta, del nostro elicottero d'attacco di esplorazione scorta, che si voglia dire, e qui è già in atto una ricerca e sviluppo con l'obiettivo di introdurre il successore di questo elicottero, che dovrebbe avere i primi esemplari consegnati intorno ai 5 anni da oggi. Quindi tutto di produzione nazionale, ed è importantissimo perché ovviamente questi velivoli hanno già oltre 30 anni, e quindi hanno bisogno poi di avere un successore che sia più performante, più capace e più protetto. E qui ci sono tutte le più alte sofisticate innovazioni sia per quanto riguarda l'avionica, la motoristica, sia per quanto riguarda la protezione, sia per quanto riguarda l'armamento di bordo e l'ingaggio, oltre che poi sempre le eccellenze nelle prestazioni di autonomia, di sopravvivenza e di comunicazione. Ma non ci fermiamo qui, perché nell'ambito di questa categoria importante ci sono nel campo internazionale, per quanto riguarda il cosiddetto Future Vertical Lift, che usa un doppio rotore in controfase, che chiaramente raggiunge con l'elica di coda, che è praticamente perpendicolare, anziché parallela al moto, consente delle velocità molto, molto superiori. E qui siamo anche ingaggiati, perché siamo interessati, perché questa qui è un'iniziativa che nasce dagli Stati Uniti, però noi vediamo con favore lo sviluppo e quindi l'introduzione, sempre proiettandoci oltre il 2030, per questa capacità importantissima per una forza terrestre che chiaramente ha bisogno di questa attività nella terza dimensione. Qui voglio anche aggiungere che in prospettiva, ma anche sono già presenti, della parte unmanned, quindi non pilotati, di questi sistemi volanti a diciamo, quote tattiche che sono importantissimi per un reparto che voglia fare sorveglianza o che voglia fare ingaggio e che quindi ha compiti poi di difesa e di sicurezza. Avanti, quindi restando sempre sul campo degli elicotteri, questo qui è sempre un altro velivolo multiruolo che è già stato introdotto, abbiamo i primi due esemplari, si chiama Light Utility Helicopter, quindi multiruolo leggero che chiaramente non ha compiti di combattimento come l'altro, ha compiti di collegamento e anche di trasporto ed è un multiruolo classico che è una introduzione nuovissima. Il contratto è stato firmato l'anno scorso per quanto riguarda proprio 50 esemplari che saranno introdotti nell'ambito della Forza Armata. Una menzione particolare, chiaramente c'è il carro armato, questo è il mezzo principe di ogni esercito. L'immagine può far sembrare ovviamente che beh, è un mezzo meccanico, è un mezzo datato e dov'è la tecnologia? Bene, anche qui con tutti i nostri sforzi ci sono due importanti filoni. Il primo è quello che riguarda l'Ariete, che è un carro in dotazione di fattura nazionale e che noi pensiamo di poter ammodernare con quei pochi dispositivi che ne consentano una maggiore capacità proprio di scoperta, di ingaggio, di designazione e di sorveglianza del campo di battaglia, perché il resto va soltanto appena ammodernato per la parte meccanica. Avendo un gap filler di circa 5-10 anni, per poi dopo addivenire a quell'impresa molto più ampia che potrà essere la multinational joint venture del Future Main Battle Tank che di matrice dovrebbe essere e speriamo europea, quindi il carro di nuova generazione. Qui è chiaro che la ricerca, lo sviluppo, i principali paesi sono Germania e Francia, ma l'Italia ci sta in questa partnership, ci vuole stare, ci vuole essere e chiaramente l'industria, tutti i ricercatori nazionali saranno chiamati poi a dare quella che è l'eccellenza che ogni paese poi può dedicare e su questo noi abbiamo sicuramente per la parte comunicazioni, per la parte visori, per la parte anche bocche da fuoco, naturalmente l'eccellenza e quindi possiamo permetterci. Però questo è uno sviluppo veramente importante che potrà cambiare anche alcuni connotati di questo mezzo così importante e che lo scopriremo nei prossimi anni, compresa la parte di modalità non pilotata, perché poi bisogna anche considerare e quanto importante sia avere un mezzo di questi che può sorvegliare, può difendere o può contrastare, offendere e combattere senza bisogno di mettere a repentaglio la vita dei soldati, dei nostri uomini e donne. Un'altra attività, e questa corrisponde, vedete, sono foto di pochi mesi fa, pochi giorni fa, importante è una realtà che è anche un fiore all'occhiello nazionale, è quella lì del comando e controllo, la digitalizzazione, le comunicazioni tra i posti comando. Chiaramente qui ci vede mettere in campo varie iniziative, vari programmi, come proprio dei posti comando di visione, di brigata, tutti digitalizzati con collegamento a vario tipo di stazioni, quindi satellitari o radio o in fibra, a seconda di come viene schierato e dove il comando. E comprende naturalmente sviluppo di comunicazioni anche sicure a banda larga del tipo LTE o 5G e consente un'elevata connettività. A questo si collega anche un posto comando importante che voi vedete qui raffigurato su un mezzo abbastanza robusto, capiente anche dal punto di vista di capacità di poter ospitare, oltre a conduttore e capo equipaggio, anche quattro tra comandanti e ufficiali di staff che sono nella parte retrostante e che in movimento riescono ad avere la stessa situazione, elementi di situazione di un posto comando statico messo in tenda o in apprestamento e muoversi sul campo di battaglia oppure in una città oppure laddove c'è un'emergenza. e questo qui è un posto comando mobile, è un'eccellenza tecnologica che è sviluppata negli ultimi mesi. È ovvio, il mezzo c'era già dal punto di vista meccanico, perché lo utilizziamo per i reparti genio di sminamento, automatizzati anche questi, ma l'abbiamo così corredato di elementi e postazioni di telecomunicazioni. Avanti. Ecco, un'altra importante eccellenza è quella lì del settore della simulazione addestrativa. Si parla molto di tutti i vari sistemi che surrogano e non sostituiscono totalmente tutte le prove e gli addestramenti sul campo. Bene, questi sono sistemi che sono in dotazione e evolvono di anno in anno, perché la tecnologia e le possibilità ci consentono di migliorare le prestazioni e il realismo di questi addestramenti, e sono appunto i sistemi solo di simulazioni che sono cosiddetti virtual o constructive, che sono il cuore adesso dell'addestramento dei nostri soldati come singolo combattente, e poi c'è anche di team, di reparto, e questo ci consente di utilizzare meno e al meglio i nostri poligoni soltanto per l'attività a fuoco. E un'altra area, e veramente questa qui l'avete sentito anche negli ultimi mesi, negli ultimi anni, è il contrasto ai mini micro APR. Noi nei teatri operativi, ma anche può capitare nella stessa area metropolitana, nel paese, possiamo avere, abbiamo avuto fuori dalle missioni, delle minacce portate dai mini droni, micro droni, che tendono a sorvolare la testa dei nostri soldati. Bene, qui sia con dispositivi elettronici, che vedete qui, sia con dispositivi cinetici, chiaramente tutti asserviti a una stazione di comando e controllo, abbiamo già introdotto alcune stazioni di contrasto ai mini micro APR. Questo è un campo che veramente è importantissimo per far sì che sulle nostre teste non voli qualcosa a noi ostile qui nel comando artiglieria. Così come anche, questo qui è uno sforzo nazionale, direi, ed è ovviamente una componente, quella della difesa per la sicurezza cibernetica, questo reparto che è stato costituito a Roma meno di 2 anni fa, ha raggiunto la sua completa capacità operativa e sta gemmando, se così posso dire, altri 7 di questi reparti che sono e saranno dislocati presso i comandi di reparti di trasmissione dell'esercito italiano, e uno di questi appunto è a Torino. Questo è stato conseguito in pochissimi mesi con un grande reclutamento di giovani sia all'esterno che all'interno della Forza Armata, e capaci, dotati di esperienza sia di titoli che di personale, attitudine, esperienza per fare questo, e posso dirvi che questo reparto ha una capacità importantissima non solo per agire sulle reti, ma anche e soprattutto per agire su sistemi, dighe, automotive, macchine moderne che hanno l'elettronica, il wifi e la parte di trasmissione informatica nel loro cuore per farle funzionare. Si può intervenire, si può proteggere, si può anche evitare che altri ci offendano. Al potenziamento del settore chimico, biologico, radiologico e nucleare avevo accennato prima, e quindi questo qui è veramente in costante evoluzione e aggiornamento, e ve ne ho fatto un esempio quando abbiamo parlato dell'evoluzione, del mutamento appunto di quei laboratori a favore dell'emergenza di contrasto al Covid. Ecco, però siamo qui, quindi siamo soddisfatti? No, io dico sono contento, però mai pienamente soddisfatto come capo dell'esercito, perché ci siamo posti già un anno fa, ma anche diciamo, sempre negli anni si guarda al futuro, oltre l'orizzonte, quale potrebbe essere e sarà quasi certamente un ambiente operativo futuro. Qui vedete tante piccole immagini di collegamento, di mini droni, di istruzioni, di veicoli terrestri non pilotati, di piccoli elicotteri anch'essi non pilotati, di sciami, di mini droni, e quindi in un contesto che è multidominio. E questa è una visione che noi abbiamo consolidato, vedendo proprio il futuro ambiente operativo con target 2035 and beyond, quindi che va oltre anche il limite temporale del 2035, però l'abbiamo fatto in un modo di calarlo in uno scenario di contesti urbani degradati, quindi composti da varie minacce, quindi sia di truppe regolari, sia di insurgenti, sia di gruppi criminali o eventualmente di scenari di grandi catastrofi, anche naturali, dove ci sia necessità di operare con la massima sicurezza e con la massima efficacia. Quindi manovra in spazi ristretti, dove poi aeroplani non possono volare, dove navi sì possono accostare, ma poi non entrano nel building o non possono controllare il sottosuolo o comunque un quartiere importante. E allora qui abbiamo sviluppato delle vignette, mettendoci in situazioni ipotetiche per poter fare attività di ricognizione, di controllo di zone, di neutralizzazione di avversari che chiaramente vanno a disturbare la sicurezza dei cittadini. E quindi abbiamo fatto proprio un anno fa una conferenza di lancio di queste attività di innovazione tecnologica per farsi da divenire insieme alle università, ai centri di ricerca e insieme alle industrie italiane a delle soluzioni che siano sostenibili, fattibili, perché la tecnologia di quello che vediamo qui raffigurato in lastrina, io dico, c'è già dal punto di vista sia di sviluppo militare che civile, ma poi deve essere sistematizzata e resa operativa. E quindi in questa connotazione multi-domain delle operazioni noi ci mettiamo e siamo e vogliamo essere protagonisti in assoluto laddove c'è l'ambiente terrestre e l'ambiente umanizzato, urbanizzato, chiaramente inseriti in un contesto più generale che qui vediamo in diapositiva. Per queste ragioni abbiamo dato avvio a una serie di attività pratiche, poi conseguenti a questa visione che era concettuale e teorica, che sono orientate allo studio proprio delle prove di queste vignette di cui dicevamo. E proprio questo dei concetti di Robotic Autonomous System che ho prima citato vede una linea di sviluppo di queste capacità della Forza Armata e stiamo conducendo appunto una campagna di sperimentazione con il mondo dell'università e della ricerca, quindi come le visite tecniche sono state svolte per esempio al Politecnico di Milano, all'Università Sant'Anna di Pisa, al Centro Studi di Pula, CRS4, quindi ad altre attività che abbiamo condotte. Così come anche siamo aperti per tali ragioni sempre a ulteriori partecipazioni e sinergie in questo ambito, anche con il Politecnico di Torino. Abbiamo svolto poi lo scorso 29, dal 27 al 29 ottobre, delle dimostrazioni pratiche presso comando della Scuola di Fanteria di Cesano e dove hanno partecipato le università di Padova per quanto riguarda le antenne al plasma. Qui vediamo un'immagine di un'area che era stata adibita a diciamo una zona rurale fabbricata, vedete un mezzo non pilotato che trasporta dei dispositivi ma che anche serve a proteggere un soldato che si muove, non si vedono ma ci sono dei piccoli insetti, chiamiamoli così, con telecamere che riuscivano a entrare nei vari ambiti di questa area, così come c'era anche il drone che osservava tutto il campo di battaglia, così come c'erano anche dispositivi di attuazione. L'Università di Bari ci ha supportato per i sistemi unmanned, quella di Udine per gli UAV e quindi anche lo stesso per gli UAV, il centro che ho citato prima, il CRS4 della Sardegna. Quindi noi siamo attenti anche a tante altre attività, per esempio la bonifica di un edificio che è importantissima e che praticamente ci comporta realizzazione di vari dimostratori tecnologici, screening medici, situazioni di emergenza e quindi anche attività complesse che vanno a comprendere tutto il possibile raggio d'azione di quelle che sono le nuove tecnologie di comunicazioni, di pilotaggio di sistemi droni e mini droni, di pilotaggio remoto di sistemi terrestri. E quindi questo dico io, è una parte importante che è già in fase di realizzazione. E la prova che abbiamo fatto proprio a Cesare è quella lì di comparare un'azione svolta dalla squadra così come è dotata oggi o dal plotone così come è dotato oggi, e abbiamo fatto un'altra, dopo un'ora, dimostrazione identica con nuovi mezzi e con tutte le tecnologie oggi disponibili. Mi avvio alla conclusione dicendo, citando ovviamente quello che è importante sulle caserme verdi, di cui il professor Melano prima ha citato. Veramente questo fiore all'occhiello è un'altra delle linee programmatiche che io ho voluto fermamente indicare una realtà. Questo è il Deplian, è la copertina del Deplian, ma è una realtà perché, come ha già citato il professore, nelle caserme di Torino, oggetto di valorizzazione, la caserma di Riberi, l'ex magazzino artiglieria e difesa chimica, la caserma Mione, chiaramente sono oggetto di queste attività. E cosa vogliamo realizzare noi nelle più grandi basi e nelle città dove ci sono sia caserme da rivalorizzare, sia nostre basi da utilizzare al meglio? Vogliamo innovare dal punto di vista infrastrutturale, creare una struttura che sia sostenibile dal punto di vista energetico e che sia di bassissimo, se non positivissimo, impatto ambientale, e che sia anche aperta, oltre a creare zone di addestramento tattico-tecnico per i nostri uomini e donne e logistico, avere anche delle aree sportive e aperte alla cittadinanza e al pubblico. E noi stiamo avanti, cominciando già da questo, se possiamo andare alla prossima diapositiva. Questa non è un rendering soltanto, questa qui è una realtà che sta sorgendo presso la Cecchignola di Roma, dove è uno dei siti di Caserme Verdi, ed è il progetto MIRRAL, che è modulo infrastrutture di rapida realizzazione, alloggi e ambienti di lavoro, che se sarà un successo, come spero, sarà poi reso standard in tutte le caserme italiane, perché qui è a near zero energy consumption, che significa che ha tutti i dispositivi per utilizzare energie solari, come si vede dal tetto, per utilizzare anche tutte le forme di sostenibile energia che è possibile, con tutta la coibentazione, ed è uno standard, l'ultimo ritrovato della tecnologia. Chiaramente poi evolverà, fra un anno, fra due, avremo anche dei prodotti sicuramente più importanti. Però questo è una realtà che è già in atto. Vi faccio un altro esempio su questo e poi concludo, che è quello di un'altra iniziativa che si sta svolgendo a Palermo, per esempio, dove un'area verde, uno stadio, lo stadio Onorato, noi lo stiamo trasformando in un'attività sia per impianti sportivi, perché è una nostra caserma, è un nostro stadio, un pista atletica, ma vogliamo fare un centro polisportivo anche sotto egida del CONI, aperto all'Università di Palermo e anche alla cittadinanza. Qui chiaramente, sempre sul tema caserme verdi, questa è una foto vera, quella lì a destra, quella blu, ed è una caserma di Barletta, come era prima e come è adesso. Quindi chiaramente questo richiede del tempo, è un progetto che richiede 20 anni. Allora voglio sottolineare una cosa importante, che, come diceva il professore prima, Don Mellano, è importantissima l'innovazione, le idee, la progettazione che noi pensiamo possa essere fatta tout court, in toto, da parte delle nostre università e laddove poi sono insistenti questi siti. E concludo, se è permesso, andiamo. Quindi questo qui chiaramente è un contributo al piano nazionale di ricerca che comprende vari progetti che sono anche fatti con le stesse università. E concludo perché il tempo sta per scadere. Sì, l'esercito è motore di sviluppo tecnologico per tutto quello che ho detto. E credo di poter aggiungere anche per tutto quello che sarà, perché, come dico sempre ai miei uomini e donne, noi dobbiamo porci non oltre l'orizzonte, ma molto oltre l'orizzonte, e guardare avanti, e se possibile, visto che molti dei nostri ascoltatori che oggi ci seguono sono anche giovani, sono anche studenti, sognare. Poniamoci un sogno, poniamoci un obiettivo, e ci vuole tempo, ci vuole la volontà, ci vogliono le risorse. Però it's up to us, dipende da noi, dipende da tutti quanti noi. e quindi l'esercito al servizio del paese è anche motore per lo sviluppo tecnologico. E il motto che noi abbiamo è noi ci siamo sempre e di più insieme. E questo di più insieme, che l'ho aggiunto io, è proprio che insieme a voi, insieme a tutte le altre istituzioni e alle università e a tutti gli operatori e le industrie, possiamo fare veramente molto, perché l'Italia è stato e sarà un grande paese. Grazie.
Grazie generale per questo interessantissimo contributo alla nostra Biennale Tecnologia, un contributo direi a tutto tondo, a 360 gradi, intorno a quello che è il ruolo oggi dell'esercito italiano. Abbiamo una buona audience, quasi 280-300 persone che ci stanno seguendo, e vedo anche delle domande in chat. Che in parte sono domande alle quali che sono arrivate durante il suo intervento, alle quali in qualche modo ha già risposto, ma vedo sollevati un paio di temi, uno dei quali mi arriva sulla mail personale da un allievo di quest'anno che sta seguendo in remoto dalla Colombia, quindi non fosse altro per il suo impegno ad essere sveglio a quest'ora del mattino in Colombia dobbiamo almeno soddisfare le sue domande, che sono due. La prima riguarda il tempo che stiamo vivendo. Lui si chiede se secondo lei è possibile ipotizzare in questo periodo di emergenza Covid, nel momento in cui si troverà un vaccino, una guerra batteriologica al contrario, ossia bombardare la popolazione di queste dosi di vaccino così da raggiungere più in fretta possibile l'immunizzazione delle persone senza dover per forza chiamare ciascuno in ambulatorio per inoculargli la dose. E la seconda domanda che fa è molto più generale, ed è va un po' anche nel filone della nostra Biennale Tecnologia, il cui motto è tecnologia e umanità, con questa E che è al tempo stesso congiunzione e verbo. Cioè quanto sia indispensabile l'apporto dell'uomo e quanto invece possa essere demandato totalmente alle macchine, alle strumentazioni e alle attrezzature di queste attività che l'esercito sta portando avanti, sta conducendo con grande professionalità e con grande dimostrazione di capacità. Abbiamo
sì, grazie.
Qualche minuto.
Sì, sì. Sì, sì, posso rispondere subito. Intanto mi complimento con questa idea di bombardare dall'alto in qualche modo con i vaccini, in qualche modo. Magari ci fosse, possiamo pensarci. Adesso bisogna vedere quanto tempo ci vuole per sviluppare questo possibile dispositivo, perché nulla è impossibile nel mondo, e vedere poi dopo se riusciamo in 3 mesi, in 4, quanti sono i mesi che ci separano da avere un vaccino così numericamente sviluppato e quindi anche commercializzato per poter poi bombardare ampie dosi con tutti quanti. È interessante, perché questo studente che io saluto ha fantasia sicuramente, perché no? Potrebbe essere, forse ci sarebbe un grande dispendio poi di questi vaccini, poi bisogna vedere le caratteristiche, quindi è uno studio che si potrebbe fare, poi i meno 80 gradi che si dice come temperatura di mantenimento, quindi bisognerebbe anche fare in modo che il prodotto da inoculare oppure da distribuire tramite aerosol o qualcos'altro possa anche essere come dire, ambientalmente mantenibile, sostenibile e permanere come capacità poi di essere efficace. Quindi bella, bella slancio di fantasia anche su questo. È chiaro che invece posso dire che tutta la struttura delle istituzioni del paese chiaramente è orientata oggi, perché come dicevo prima, noi quello che stiamo facendo oggi l'abbiamo preparato prima, e quello che abbiamo fatto a febbraio quando c'è state le prime avvisaglie dalla Cina, da Wuhan, noi, ma lo sapevate? No, noi non lo sapevamo, nessuno lo sapeva di questa emergenza, però è chiaro che una sanità militare ben organizzata, degli equipaggiamenti ben strutturati, delle prontezze operative ben rodate ci hanno consentito di subito orientare il dispositivo e rispondere. Quindi dobbiamo, dico, prepararci sicuramente, rimanendo ai vaccini, oggi tutta l'Italia, comprese eventualmente anche le forze armate, per dare un contributo, per far sì che quando sarà disponibile non passi troppo tempo per poterlo dare e quindi distribuire a tutti i nostri concittadini. E poi veniamo alla seconda domanda, è quella lì della centralità dell'uomo. Beh, è chiaro, io ho detto prima, nella punta più alta delle linee di indirizzo sulla stella, il personale. Noi assolutamente, quando dico l'esercito del futuro dovrà essere bene equipaggiato, sempre meglio, e dovrà avere tutti i dispositivi allo standard della tecnologia, i più avanzati, dico anche che tutti questi dispositivi dovranno essere mirati a far sì che il nostro soldato abbia più capacità di proteggersi, più capacità di vedere oltre l'ostacolo o di notte o dovunque ne abbia bisogno e più capacità di eventualmente intervenire chirurgicamente, neutralizzare con minimi o zero danni collaterali per quanto riguarda sia l'avversario che soprattutto la popolazione civile, e lì siamo orientati ad averne zero assolutamente. Quindi, quando noi parliamo di questi strumenti, di queste architetture che sono future, sì, ma quasi presenti, perché noi oggi vediamo nell'ambito dei mezzi terrestri anche non pilotati, ci sono autobus che girano e fanno dei percorsi senza pilota, delle auto, e quindi ci possono essere anche dei mezzi terrestri, in futuro anche carri armati. Ecco, il problema è sia di procedura, ma è soprattutto etico e soprattutto chiaramente da regolare dal punto di vista assoluto, che bisogna far sì che l'uomo debba essere sempre colui che è il decisore, colui che controlla, colui che ferma o che fa partire un'attività, perché altrimenti non ci possiamo far sfuggire sotto un automatismo. Sì, automatismo può essere la camera che inquadra una persona, c'è il riconoscimento facciale e dà automaticamente un nome e cognome, questo è chiaro, quello è un automatismo, però poi chi giudica cosa fare, cosa non fare, ci deve essere sempre un decisore. Quindi ritengo che in tutto lo sviluppo che noi vediamo, che è anche avanzatissimo per certi versi, ci deve essere il controllo e la regolamentazione di quali sono le regole etico, morali e di confronto, di ingaggio con quelli che possono essere poi le situazioni di emergenza o di confronto, contrasto, conflitto con i nostri potenziali avversari. E su questo siamo fondamentalmente convinti, tant'è che noi crediamo che, crediamo, ma è ovvio, è pleonastico, noi abbiamo un sistema eccezionale che non lo raggiungeremo mai, neanche fra 1000 anni, e siamo noi, siamo gli uomini, le donne che abbiamo, che possiamo fare tantissime cose e dobbiamo fare quella più importante, che è quella lì, di regolare tutto quello che poi ci starà attorno e che sarà al nostro servizio. Grazie, grazie per questa domanda.
Grazie generale, dobbiamo chiudere, c'è ancora un paio di domande. La prima merita una risposta telegrafica. L'esercito italiano ha accesso alle videocamere in real time dei satelliti militari civili per controllare i territori? Mi pare che si possa rispondere seccamente sì.
Sì, assolutamente, assolutamente sì.
Assolutamente.
Assolutamente sì, chiaramente poi bisogna aggiungere anche che i satelliti, quelli lì chiaramente geostazionari, ma anche quelli lì che sono mirati a questo, non è che uno preme un tasto e lo orienta dove vuole. Sì, lo orienta, però poi dopo deve aspettare un certo numero di ore affinché poi arrivi quella zona, eccetera. Altro è l'osservazione con dei droni o con dei velivoli, con delle camere che sono portate laddove noi vogliamo sempre. Certamente li abbiamo,
Certo,
certamente.
certamente. E l'ultima domanda, che però in parte ha già dato una risposta molto chiara, si chiede la nostra ascoltatrice Anita se è proprio necessario sviluppare ancora armamenti. Mi pare che la sua risposta sia già stata più che contenuta nel
Ma
suo intervento.
sì, ma chiaramente i militari si dice sanno meglio degli altri che cosa comporta difendere e dare sicurezza a un proprio stato, alla patria, alla propria nazione, a un'alleanza. Il mondo, come si vede e vie più negli ultimi anni, è andato sempre più andando incontro a insicurezze, conflitti, e se lo devo dire per l'Italia, molto intorno a noi, moltissimo. Possiamo parlare di Libia dove c'è una situazione molto incerta e anche il Nord Africa in genere non è che si navighi molto bene. Se andiamo poi nel Medio Oriente, tra Siria, Iraq, quindi anche la situazione ancora Israele che non è ancora ben definita. Allora io dico, si vis pacem parabellum, significa che noi dobbiamo essere non dei guerrafondai ricercando i conflitti, ma dobbiamo essere ben equipaggiati per proteggere il nostro territorio. Allora faccio un esempio, proprio per citare la difesa NBC, dice, ma dobbiamo avere per forza sistemi di questo tipo? Bene, se uno rinuncia a tutto, poi alla fine non ha neanche quelli, non ha le comunicazioni per l'emergenza, ma non ha neanche l'osservazione per altri motivi, ma io dico che non tutti i mezzi militari debbano e possono essere duali, ci devono essere quelli che assolutamente consentono di contrastare un avversario e non sono soltanto i paesi organizzati. Ci troviamo in situazioni in delle zone del mondo dove ci sono anche gruppi criminali che mettono a repentaglio e quindi la sicurezza e la vita dei cittadini. Beh, davanti a questo noi dobbiamo avere una struttura che serve alla difesa e alla sicurezza del paese. E se questo è vero, un grande paese come l'Italia, oggi, poi magari fra 10.000 anni, non lo so, ma oggi non può fare a meno di avere dei mezzi di combattimento e dei mezzi militari.
Molto bene, grazie generale, grazie ancora per il tempo che ci ha dedicato. La Biennale Tecnologia ovviamente prosegue con i suoi appuntamenti. Noi dobbiamo salutare tutti qui e grazie a tutti per essere stati con noi. Arrivederci.
Grazie molte a tutti, buongiorno.